I pionieri dei Canyon sottomarini. Una spedizione scientifica a bordo della nave Falcon parte per l'esplorazione di fenditure sottomarine davanti alle coste dell'Australia, per scoprire nuove forme di vita e studiare coralli molto particolari. La spedizione è diretta verso canyon inesplorati. Non immaginatevi i paesaggi del Far West, però, i canyon in questione sono sott'acqua davanti alla costa sudoccidentale dell'Australia. Uno di questi è lungo 90 km, è una spaccatura che scende da 120 fino a 3500 metri di profondità. E noi vogliamo riuscire a studiare questi habitat e a vedere chi ci vive facendo arrivare in profondità un robot sottomarino. A parlare è Paolo Montagna dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Il 26 gennaio lui e gli altri scienziati a bordo della nave di ricerca Falcon dello Schmidt Ocean Institute, istituto di ricerche oceanografiche USA, salperanno dal porto australiano di Albany e in un mese esploreranno un sistema di canyon sottomarini. Il principale è il Bremer Canyon, appunto lungo 90 km. Le mappe di alcuni dei principali siti che verranno esplorati: Bremer Canyon, lungo 90 km, e i canyon vicini del gruppo Albany. L'immagine in alto mostra i luoghi anche rispetto all'Australia. Quella in basso, invece, i siti dove verrà fatto immergere il ROV, in rosso, e luoghi dove verranno prelevati campioni di acqua, in blu. Schmidt Ocean Institute. Esplorazione in diretta. Ci aspettiamo di scoprire forme di vita nuove grazie al ROV, il veicolo sottomarino che viene pilotato dalla nave, aggiunge Marco Taviani dell'Istituto di Scienze Marine del CNR, che con Montagna è tra i quattro ricercatori italiani che partecipano alla spedizione. Nessun ROV finora è mai sceso in questi canyon. Il primo sarà Sebastian, il ROV dello Schmidt Ocean Institute, un veicolo sottomarino pesante 3200 kg, lungo 2,7 metri e largo 2,2 metri, capace di scendere fino a 4500 metri di profondità. Collegato con un cavo alla nave è equipaggiato con telecamere, bracci manipolatori, sensori, strumenti vari. Ci permetterà di esplorare e di prendere campioni. Inoltre, non solo noi sulla nave potremo vedere ciò che il robot inquadra, ma sarà possibile per tutti guardare le stesse immagini in diretta sul web, dice Taviani. Oltre a scoprire nuove specie, la missione punta a studiare i coralli di profondità, quelli che vivono tra 100 e 4000 metri. Questi coralli del buio sono piuttosto diversi da quelli a cui siamo abituati. Sono bianchi, e invece di crescere insieme formando barriere sono solitari, spiega ancora Taviani. La Falcon è stata originariamente costruita a Lübecke, in Germania, nel 1981 come nave per la protezione della pesca. Dal 2009 all'inizio del 2012 è stata convertita in una nave da ricerca oceanografica, ed è su questa barca che i ricercatori del CNR rimarranno per un mese di esplorazione dei fondali. Coralli nel profondo. Gli scienziati vogliono raccogliere coralli viventi e fossili, che sono veri archivi del mare. Nella loro crescita, infatti, i coralli incorporano nello scheletro dei segnali chimici collegati a parametri come la temperatura, la salinità o l'acidità dell'acqua. L'analisi degli scheletri di carbonato di calcio ci permette quindi di ricostruire quali erano le condizioni dell'oceano quando si sono formati. Hanno bande di accrescimento, come gli anelli degli alberi. Grazie agli esemplari fossili possiamo risalire alle variazioni chimico-fisiche dei mari del passato, per esempio con quelli raccolti in una precedente spedizione nel Canyon di Perth, sempre in Australia, siamo risaliti fino a 20.000 anni fa. Le informazioni ci servono per rendere più accurate le previsioni della situazione futura, chiarisce Montagna. Inoltre questi coralli di profondità crescono in acque acide, che di norma impediscono la formazione del carbonato di calcio di cui sono costituiti gli scheletri dei coralli e le conchiglie di altri animali. Vogliamo capire meglio come riescono a effettuare comunque la calcificazione, un punto chiave visto che l'assorbimento di anidride carbonica dell'atmosfera da parte delle acque sta provocando un'acidificazione degli oceani. Inoltre la zona da esplorare è un hotspot di biodiversità. Qui risalgono acque profonde provenienti dall'Antartide, ricche di nutrienti, conclude Taviani. Di conseguenza nell'area convergono molti animali, come balene e orche. I vulcani di Venere. Un esperimento conferma un'ipotesi basata sui dati della sonda Venus Express. Sulla superficie di Venere vi sono vulcani attivi anche ai nostri giorni. di Venere sappiamo che ha dimensioni simili alla Terra e una densa atmosfera irrespirabile, che vi sono temperature infernali e venti di una potenza inimmaginabile sul nostro pianeta. Adesso sappiamo con ragionevole certezza che vi sono anche vulcani attivi. Lo sostengono alcuni ricercatori della University Space Research Association USRA Stati Uniti, con uno studio nel quale affermano che vi è un indizio inequivocabile che fa pensare a un pianeta attivo anche ai nostri giorni, rivelato da esperimenti su cristalli di olivina, un minerale presente in vari tipi di rocce vulcaniche, soprattutto basalti. I ricercatori hanno ricostruito in laboratorio un ambiente per simulare le condizioni sulla superficie di Venere, con temperature di 470 gradi centigradi e pressioni 90 volte quelle sulla Terra a livello del mare, e lasciato in quella Venere artificiale vari minerali di olivina per studiarne le trasformazioni. In pochi giorni, in quelle condizioni, l'olivina si è rivestita di ematite, un minerale nero-rossastro, a dimostrazione del fatto che l'olivina non dura a lungo su quel pianeta. Venere potrebbe aver ospitato la vita. Ma la missione dell'ESA Venus Express, che studiò il pianeta dal 2006 al 2014, rilevò invece grandi quantità di olivina. Da questo i ricercatori hanno dedotto che l'olivina doveva essere stata depositata forse proprio durante i sorvoli della Venus Express, altrimenti si sarebbe già alterata in ematite. Dicembre 2014, Venus Express, la missione è ufficialmente finita. Merita una visita. Justin Filiberto, coordinatore della ricerca, afferma che se Venere fosse veramente geologicamente attivo, solo per questo meriterebbe una visita, per cercare di comprendere la sua struttura e anche di capire perché pianeti come Venere e Terra hanno un vulcanismo attivo, mentre non ce l'ha Marte. Se i risultati dello studio sono corretti, Venere sarebbe l'unico altro pianeta nel Sistema Solare, oltre alla Terra, con vulcani attivi, a parte Io, un satellite di Giove. Che Venere potesse avere ancora oggi un'attività vulcanica era già stato ipotizzato nel 2015, quando vennero mappate le emissioni termiche dalla superficie, sempre utilizzando i dati della missione Venus Express. All'epoca Hakan Svedgen, scienziato del progetto Venus Express dell'ESA, dichiarò che i dati facevano includere Venere nella ristretta cerchia dei pianeti vulcanicamente attivi del Sistema Solare. Il nuovo studio è una conferma di quell'ipotesi. 25 gennaio 2020, Luigi Bignami. Telecomunicazioni, internet viaggia lungo i cavi sottomarini. Il cloud è solo virtuale, internet e i sistemi di comunicazione funzionano grazie a milioni di chilometri di cavi posati sul fondo degli oceani. Altro che cloud, in un mondo sempre più wireless e mobile, il cuore delle telecomunicazioni, internet, ma non solo, non è tra le nuvole, anzi, è ancora affidato ai fili, o meglio, ai cavi che collegano un continente all'altro attraverso gli oceani e permettono a miliardi di persone di lavorare, giocare, parlare, scambiarsi documenti e ricche. A oggi sono operativi circa 900.000 km di cavi sottomarini, circa 22 volte la lunghezza dell'equatore. Il primo è stato posato nel 1858 e collegava gli Stati Uniti alla Gran Bretagna. Per celebrare l'evento, la regina Vittoria inviò un telegramma al presidente James Buchanan a Washington. Il messaggio arrivò dopo 16 ore. Oggi possono sembrare un'eternità, ma all'epoca erano quasi una comunicazione in tempo reale se paragonate alle settimane richieste da un messaggio postale che doveva attraversare l'Atlantico in nave. La rete internet può collassare. Infrastrutture sommerse. Posare un cavo oceanico è un'operazione lunga, complessa e costosa. Per questo motivo fino ad oggi tutti gli operatori per le telecomunicazioni si sono consorziati per condividere le spese relative a queste grandi opere. Da un paio di anni però Google opera in autonomia e posando cavi di sua proprietà consolida una posizione prevalente e dominante rispetto agli altri operatori e alla gestione delle informazioni. L'ultima operazione in ordine di tempo collega gli Stati Uniti al Cile, dove Google ha il più grande data center dell'America Latina. Il cavo si chiama Courier, è lungo 10.500 km e può trasferire 72 TB di dati al secondo, che per avere un termine di paragone equivalgono a qualcosa come 36.000 ore di video in alta definizione al secondo. La posa del cavo per telecomunicazioni Courier di proprietà di Google. La posa del cavo per telecomunicazioni Courier di proprietà di Google è terminata la scorsa primavera. La nuova via di comunicazione sarà pienamente operativa dalla seconda metà del 2020. Le persone pensano che dati e informazioni risiedano nel cloud, quando in realtà sono immerse nelle profondità degli oceani, commenta Janai Estowell, responsabile del progetto. Chilometri di tecnologia. La vita dei cavi oceanici inizia in fabbriche super specializzate, dove centinaia di fibre ottiche più sottili di un capello vengono avvolte in fasci del diametro di un tubo da giardino, poi ricoperti con vari strati di plastica e lighe metalliche che li proteggeranno dagli agenti esterni. I cavi sottomarini devono infatti resistere all'erosione, allo sfregamento sulle rocce e sul fondo provocato dalle correnti oceaniche, ai terremoti e alle interferenze elettromagnetiche per almeno 25 anni. Quando è pronto il cavo viene caricato sulla nave posacavi. Quella impiegata da Google è la Durable, lunga oltre 110 metri, può trasportare circa 6.000 km di cavo alla volta per un peso complessivo di oltre 3.500 tonnellate. Il caricamento sulla nave è un'operazione delicata che dura ben 4 settimane. Il cavo deve essere arrotolato senza nodi o attorcigliamenti che lo possano danneggiare o ne rallentino lo scorrimento durante la posa. Tutte le prime volte di internet. Mesi di posa. Il cavo viene depositato alla velocità di 8 km fratto. Nei pressa della costa, dove le rotture sono più probabili a causa delle correnti e del passaggio delle imbarcazioni, il cavo viene interrato sotto al grazie a uno speciale arattro. Se le condizioni del mare diventano proibitive e mettono a rischio la nave e l'equipaggio, il cavo viene tranciato e il moncone assicurato a una boa. Non appena il meteo lo consente, il cavo viene recuperato e ricollegato alla bobina per riprendere le operazioni di posa. Curie è il terzo cavo posato da Google. Dal 2018 sono operativi Dunant, che attraversa l'Atlantico dalle coste della Virginia fino alla Francia, e Equiano, che collega il Portogallo al Sudafrica. 25 gennaio 2020 Rebecca Mantovani,